e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo di domenica prossima, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: Certamente voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
A voi l'introduzione, prego, Michele.
Buonasera. Il Vangelo di questa domenica inizia con lo stesso versetto con cui è terminato quello di domenica scorsa. Abbiamo già avuto modo di comprenderne il significato. Io stasera vorrei focalizzare l'attenzione su due punti in particolare che mi hanno colpito. Il primo riguarda il fatto che Gesù, che chiaramente che non sarà accettato nella sua Galilea, no? Nemo profeta in patria, e fa capire chiaramente che non ha intenzione di compiere i miracoli come a Cafarnao. La sua missione non è questa. Eppure sappiamo che molta gente si convertì anche per i segni, e gli stessi esempi che porta lui di Elia e Eliseo ci confermano la potenza del segno. Il motivo di questo comportamento, è la prima domanda che vi faccio, è forse legato a qualche profezia delle antiche scritture. Il secondo aspetto che mi ha colpito è questa facilità con la quale Gesù passa in mezzo a coloro che vogliono ucciderlo e se ne va. Mi sembra che egli voglia affermare con forza che la sua ora giungerà quando lo vorrà il Padre, non certo quando decideranno gli uomini. Così è stato, lo sappiamo. E da quest'ultima considerazione mi nasce una domanda. Anche l'ora di ogni essere umano viene quando decide Dio Padre, a prescindere dalla modalità. Mi collego al fatto che in questi giorni si sta ricordando l'eccidio della Seconda Guerra Mondiale, in cui persero la vita milioni di ebrei di tutte le età, ma anche milioni di altre persone, tra soldati e civili. Cosa che peraltro si perpetua ai nostri giorni in ogni altra guerra. Grazie.
Vedi, su quanto riguarda le morti, ti rispondo con il libro della Sapienza. L'uomo nella sua stoltezza può dare la morte. Nella sua stoltezza e molte volte la sua cattiveria e malvagità. Quindi l'uomo può dare la morte, però non può dare la risurrezione, perché questo potere non gli è stato conferito. Neanche il potere di uccidere gli è stato conferito, però tutti i comandamenti dipendono dalla volontà dell'uomo e quindi l'uomo può trasgredire tutti i comandamenti, salvo poi a rendere ragioni al Signore per chi ha fatto questo. Per quanto riguarda invece la prima osservazione, Gesù non si vuole manifestare come Messia in questo contesto, perché non si può manifestare Messia. Si manifesta invece come vero profeta, e la missione del profeta non è quella di fare miracoli, anche se li fa, ma è quella di dire la parola del Signore. Ed è la parola del Signore il miracolo del profeta. Perché quando il profeta dice una parola, se è parola di Dio, essa si compie. Se non si compie, non è parola di Dio. E dal compimento noi sappiamo se uno è vero profeta o non è profeta. Dice così il Signore a Mosè nel Deuteronomio. Potete trovarlo al capitolo 18. Io susciterò in mezzo a te un profeta uguale a te. Voi dovete ascoltare la sua parola. Però voi vi chiedete: come faccio a sapere che quello è un vero profeta? Il profeta che io manderò dirà una parola che si compirà. Dal compimento capirete che è un vero profeta. Però se quel profeta parlerà per presunzione e dirà una parola che io non ho detto, questa parola non si compie, non lo temete. Per cui la misura della verità del profeta è il compimento della sua parola. Poi dovete voi pensare una cosa, che la prima lettura di questa domenica è tratta da Geremia capitolo primo, che è la vocazione del profeta. E il Signore cosa dice al profeta? Tu annuncia la mia parola senza timore, perché io sarò con te per proteggerti. Sono io che ti custodirò. Tu annunci. Ecco, Gesù, vedi, è custodito dal Signore e quelli di Nazareth non lo possono gettare giù perché il Signore veglia su di lui. Lui passa in mezzo e se ne va. Però da questo episodio Gesù sa ormai che la sua vita è sempre combattuta perché ci sono tanta gente che non vuole il suo messaggio e non vuole la sua parola. Prego. Dite Don Salvo.
Monsignore, ogni cristiano col battesimo acquisisce anche il ruolo di profeta, no? Però io oggi vedo che ci sono dei profeti che annunciano solo una parte della parola, la parte, diciamo, dei buoni sentimenti, della misericordia, della comprensione, mentre questo monito che il Signore fa a Geremia per noi è come se cadesse nel vuoto, cioè ci spaventiamo di gridare anche l'altra parte della parola del Signore, quella che invita alla conversione. In fondo Gesù questo fa nella sinagoga, mentre qualche parola prima diceva che era venuto per ridare la vista ai ciechi e liberare gli schiavi e gli oppressi, parola che viene accolta con meraviglia, con grande piacere da chi ascolta, l'istante dopo, quando li invita alla conversione e accettare il profeta che avevano là davanti, ecco, Gesù ovviamente pieno di Spirito Santo fa questo. Noi invece a volte siamo portati a dare soltanto la notizia, come dire, che conforta, che avvolge, e mai a chiamare alla conversione, forse per primi noi stessi.
Vedi, la profezia non è dire i tuoi sentimenti, la profezia è dire la parola del Signore così come essa è, senza nulla togliere e non aggiungere. Il vero profeta ascolta una parola e la dice. Il resto non è profezia. Parla dal tuo cuore, non dal cuore di Dio. Oggi noi parliamo dal nostro cuore, non dal cuore di Dio. Ed è questa una conversione urgente che noi dobbiamo fare, convertirci alla vera parola del Signore. Perché o diciamo tutta la parola, o una parola non è la parola di Dio. Perché la parola è tutta la parola. Tu sai che il Signore si lamentò con i suoi sacerdoti attraverso Malachia perché avevano una parola parziale. E quindi questa parola parziale rovinava il messaggio evangelico. Perché non è tutta la parola. Ti faccio un esempio. Tu puoi predicare tutti i comandamenti. Ma se non predichi la prima parola dei comandamenti, tu non predichi i comandamenti. Perché non predichi i comandamenti? Perché non sono parola di Dio. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto dalla schiavitù d'Egitto. È chiaro? Prima parola, io sono il Signore tuo Dio. E poiché io sono il Signore tuo Dio, tu non avrai altro Dio di fronte a me. E poiché io sono il Signore tuo Dio, tu non avrai un'altra parola se non la mia alla quale obbedire. È chiaro allora, vedi, come se tu togli, e quando tu togli una parola, cade tutto il discorso profetico. Io non devo ammazzare perché è parola di Dio. Quando Davide ha ammazzato il marito della moglie, Chiara, con la quale lui aveva avuto un atto di adulterio, cosa dice al Signore? Contro te solo ho peccato e quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Cioè io ho offeso te. E Natale come gli dice, tu hai insultato il Signore. Qualsiasi cosa tu fai contro l'uomo è un insulto al Signore. Ora, se io dimentico questa prima verità, il resto non serve, è un fatto umano. Noi dobbiamo elevare il discorso. Da un fatto umano dobbiamo farlo fatto divino. Ed è la prima parola. Se tu ascolterai la mia voce, io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Ma la voce mia devo ascoltare. E questo che è importante per noi. Prego. Dite, Ornella.
Monsignore, noi dobbiamo convertirci a tutta la parola e il profeta è colui che presta la voce al Signore proprio per annunciare la sua parola. Le chiedo come si predispone il cuore all'ascolto della parola senza cadere in pregiudizi nei confronti del profeta o in giudizi di falsità anche?
Vedi, i problemi sono due, non è uno solo. Il profeta, colui che annuncia la parola, deve lui attestare che la sua parola è vera. Ha un obbligo lui, è chiaro. Vedi, il Signore dice a Mosè che lui è il Dio del suo popolo. Lo dice al faraone. Il faraone si rifiuta. E che cosa dice? Ma chi è questo tuo Dio? Chi lo conosce? Allora cosa dice Mosè al faraone? Io sintetizzo la storia. Te lo faccio conoscere. Così saprai che è il mio Dio. E il Signore come si presentò? Con 10 segni potentissimi. Qui io sono questo. Io ho il potere su ogni elemento della creazione. Ogni atomo della creazione è mio e mi obbedisce. Anche il mare mi obbedisce. Il faraone non ha creduto. E cosa fa? Finisce lui nel Mar Rosso, tra i flutti, perché non ha creduto alla storia che Dio gli ha creato perché lui ci convincesse. E con Gesù vieni nel nostro mondo, cosa fa? Ti attesta la sua verità. Io sono dal Padre. Se non credi a me, credi a me nelle mie opere, che attestano che io sono dal Padre. Ora tu sei cristiano, hai il ministero della profezia, tu devi attestare all'altro che sei veramente da Dio. La fede non è un atto irrazionale, comprendi? È un atto dell'uomo, è un atto umano, noi diciamo, e quindi c'è bisogno di razionalità, di intelligenza, di discernimento. E tu devi valutare, però se io non ti do i segni perché tu valuti, che cosa fai tu? Puoi avere anche una fede emozionale, no? Ed è questo il guaio. Per cui da una parte occorre che io attesti che la parola di Dio è quella e non un'altra, e lo devo attestare con la mia vita. Devo attestare che io credo in quello che dico, perché questo è il primo segno che noi dobbiamo dare. Poi tu, attraverso la tua razionalità, attraverso la tua intelligenza e il tuo discernimento, se hai il cuore libero, di dire no, questa è veramente parola di Dio e l'accogli. È chiaro, i problemi sono due, però tu, io posso tradire il Signore e tu puoi tradire te stessa. Chiaro, io posso tradire il Signore se tu do una parola che non è sua. Tu puoi tradire te stessa se non accogli la parola del Signore secondo le regole del Signore. Rifletteteci su questo. Don Francesco Volpi.
Buonasera, monsignore. Quello che stiamo discutendo stasera davvero mi affascina tanto e soprattutto attirava la mia attenzione la differenza tra il Messia e il figlio dell'uomo, perché Gesù si presenta sempre come il figlio dell'uomo, mentre gli ebrei aspettavano il Messia. Sappiamo che poi questo discorso lui lo chiarirà solo davanti a Pilato, no? Dirà: io sono il Messia. Ecco, questa figura del figlio dell'uomo, nella visione di Daniele, sappiamo che al figlio dell'uomo è stato potere, dato potere, gloria e regno. Allora dico, il cristiano può comprendere veramente la missione di Cristo se non parte da questo presupposto, che al figlio dell'uomo è stato dato potere, regno e gloria. Volevo un chiarimento su questo.
Vedi, questa figura del figlio dell'uomo è assai enigmatica. Ed è una figura quasi ultraterrena. Il Messia invece è sulla terra, radicato sulla nostra terra. Il figlio dell'uomo riceve il suo potere dopo la morte, dopo la sua gloriosa risurrezione. E questo tu puoi comprenderlo se leggi il capitolo quinto del libro dell'Apocalisse, dove al figlio dell'uomo viene dato il libro sigillato della storia e viene dato ogni potere, il Signore lo mette nelle sue mani, onore, potere, regno, gloria. Cristo Gesù invece, come Messia, è nella storia, perché lui deve salvare la nostra storia e lui è venuto per salvare la nostra storia. Però è un Messia particolare, non è un Messia secondo la visione umana, è un Messia secondo le profezie. Per cui lui, come Messia di Dio, deve compiere ogni profezia e la profezia lo conduce alla morte di croce. Questa è la differenza. Il figlio dell'uomo non ha, diciamo, una morte di croce che lo attende. Il Messia invece ha una morte di croce che lo attende, perché il servo del Signore è il servo sofferente, è il servo che redime l'uomo versando il suo sangue. Il figlio dell'uomo invece è colui che riceve onore, gloria, potenza da parte di Dio. Poi in Cristo si identificano le due figure, il Messia e è il figlio dell'uomo, però il figlio dell'uomo, quando diventa figlio dell'uomo? Quando riceve il potere, ma dopo aver salito e essere salito dal cielo attraverso la via della croce. Che Daniele ti dice il fatto in sé, non ti dice le modalità, non ti dice che è la scala per salire fino a Dio è la croce. Mentre il Messia passa attraverso la croce, perché sempre nella scrittura il Messia, la croce e la risurrezione sono una cosa sola. Prego. Che dice Padova? Sentiamo.
Signore, le persone che ascoltano parlare Gesù si meravigliano, si stupiscono, ma allo stesso rimangono quasi incredule, incredule che parole di così tanta grazia possano derivare dal figlio di un falegname. È come se non capissero quindi che la parola del profeta non è parola che deriva al profeta dalla propria sapienza, ma è parola ispirata direttamente da Dio. E quindi questo pensiero della folla è per un pensiero errato della figura del profeta che hanno.
No, vedi, questi di Nazareth vivono una religione senza la scrittura. Chiaro, non hanno loro la scrittura a fondamento della loro fede, hanno i pensieri dell'uomo. Vedi, nella scrittura la vocazione di un uomo è simile alla creazione dell'uomo. Se tu vai a leggere il capitolo secondo della Genesi, da dove trae il Signore l'uomo? Lo trae dalla polvere del suolo. Da che cosa? Dal niente. Poi lui ispira nelle narici di questo essere che lui aveva fabbricato, costruito, l'alito della vita e l'uomo diviene un essere vivente. Non è che lui è qua, diciamo, una materia nobile, ha qualcosa di alto, qualcosa di sublime sul quale ispirava la tua vita. La polvere del suolo, cioè il nulla del nulla, secondo il capitolo della Genesi. E così sono tutti gli uomini che Dio chiama, li prende dalla polvere del suolo. Lo stesso Davide, da dove è preso? Dalla polvere del suolo. Il padre di Davide non lo ritenne neanche degno di presentarlo a Samuele, che era venuto in casa sua per consacrare un re. Gli aveva portato tutti gli altri figli, ma questa polvere del suolo lui non la riteneva utile. Dice, questo con questi io non può fare nulla. Comprendi qual è la legge di Dio? La polvere del suolo, dal nulla, dal nulla. Se tu leggi per esempio con la storia di Abramo, ecco, Abramo era polvere del suolo, era polvere secca e la moglie era la polvere secca. E da queste due polvere secche, chiaro no, il Signore fece nascere Isacco. Questa è la storia del popolo del Signore, questa è la nostra storia. Ricordati, Dio crea dalla polvere, dal nulla. Chiaro, coloro che sono non servono al Signore. O tu ti fai polvere o Dio non gli serve a Dio. Che gli serve a Dio se non sei polvere? Non ti può plasmare. Se tu sei un ferro, diciamo, arrugginito, no? Come fai a modellare? Non ti può, sei ferro arrugginito. Oppure sei ferro nobile, quello che tu vuoi. Invece se sei polvere, lui viene, ti prende, ti modella. Soffi il tuo Santo Spirito su di te e fa cose stupende. È questo che noi dobbiamo capire dal nostro Dio. Facciamoci polvere del suolo e il Signore ti assicuro che qualcosa la farà con noi, perché lui sempre questo, diciamo, fa, non fa altre cose. Quelli di Nazareth invece pensano che il Messia, perché loro hanno l'idea del Messia, che il Messia deve venire da persona altolocata, un figlio di principe, un figlio di re. No. Dio ha promesso che il Messia sarebbe nato dalla stirpe di Davide. Però se voi andate a leggere bene la scrittura, chiaro no? Questo Gesù non è figlio di Giuseppe, fisicamente, spiritualmente sì, ma fisicamente no. Cristo non è carne di Giuseppe, Cristo è carne di Maria. È chiaro. E la successione era nel ramo maschile, non femminile. Quindi capite come il Signore prende la polvere del sole veramente e fa quello che vuole. Prego. Dite, Don Michele.
Vorrei ricollegarmi a quanto avete detto prima. La veridicità di un profeta viene attestata dal compimento della parola che annuncia. Teoricamente, una persona che conosce la parola di Dio dovrebbe avere quindi una capacità di discernimento maggiore rispetto a uno che non ha un percorso di conoscenza alle spalle. Eppure sappiamo che non basta la conoscenza, nemmeno a livello teologico, della parola di Dio per riconoscere un profeta, perché se non ci si predispone con il cuore si arriva a rifiutare o addirittura anche a combattere il profeta. Ora dico, è quindi più facile accogliere il profeta se si ha un cuore pulito, libero, rispetto a chi invece magari pur avendo grandi conoscenze questo cuore pulito non ce l'ha.
Vedi, il profeta si riconosce per grazia di Dio, non si riconosce per nostra intelligenza, per nostra sapienza, è perché se io ti tocco il cuore, se il tuo cuore è predisposto. Se voi leggete il capitolo secondo degli Atti, quando Pietro predica la parola del Signore, tutti coloro che l'ascoltano si sentono trafiggere il cuore. Ecco la grazia del Signore. La grazia ti tocca, lo Spirito Santo ti tocca e tu ti apri alla fede. Se non c'è questo cuore disponibile ad accogliere la grazia, tu puoi parlare anche 200 anni, il cuore non ti accoglie. Tu vedi, Gesù ha fatto miracoli strepitosi, no? Scribi, farisei, capi del popolo, sommi sacerdoti, cosa hanno fatto? L'hanno messo in croce, che il loro cuore era indurito. Non si lasciava toccare minimamente dallo Spirito Santo, quando invece c'era un cuore che aveva anche una fessura in cui lo Spirito poteva entrare, lui ci entrava e toccava quel cuore e lo avvicinava a Cristo, no? Ecco, voi pensate, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea erano del Sinedrio, eppure il Signore toccò il loro cuore. Quindi ricordatevi che se voi volete che qualcuno si converta, dovete pregare perché il Signore gli tocca il cuore. Se il Signore il cuore non lo tocca, perché noi non lo preghiamo, non glielo chiediamo, allora voi capite che ci troviamo fuori strada, non possiamo convertire nessuno. Chi converte la parola, ma se il cuore è toccato dallo Spirito Santo. Vorrei sentire Don Francesco Petitto, che questa sera è il muto.
Partecipo ascoltando le belle osservazioni dei miei amici. Io sono stato colpito da questa sottolineatura che il Signore crea dalla polvere, e però soprattutto che noi ci dobbiamo fare polvere. E allora vi chiedo, anche alla luce delle letture che ci saranno domenica, perché il Signore e il suo profeta sono legati. E nella prima lettura che leggeremo, la cosa che mi colpisce è quando il Signore gli dice: vai e non temere, non avere paura. Però devi dire quello che ti dico io, perché altrimenti la paura te la farò io. E siccome mi sono ricordato della nostra mancanza di osservanza Nel terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Poi una volta mi avete detto, vedi figliolo, noi cristiani siamo i più grandi ladri perché abbiamo rubato il giorno a Dio, il suo giorno, gliel'abbiamo rubato. Però dice, noi non sappiamo la potenza di Dio, perché se lui ruba noi i 6 giorni, lui ruba da Dio. Ora, questo vi dico, secondo voi, noi, che voi ci avete anche detto, fatevi polvere del suolo, perché poi interviene la potenza di Dio. Noi ce l'abbiamo questa percezione oggi di questo Dio onnipotente.
Quindi se avessimo questa percezione non saremmo nella condizione in cui troviamo, perché ormai non abbiamo più neanche il nostro Dio, perché abbiamo scalzato Cristo dalla storia, vero? Cristo, Gesù, è il figlio del Dio vivente, nella comunione dello Spirito Santo. Ora, se tu togli Cristo al nostro Dio, non è più il nostro Dio. Perché non è più il nostro Dio? Perché lui non può più salvare, non può più redimere, non può più parlare, non può più creare, non può fare più nulla. Perché nella nostra fede tutto ciò che il Padre fa, lo fa per mezzo di Cristo. Nello Spirito Santo. Ora, se noi togliamo Cristo a Dio, noi abbiamo un Dio inutile, un Dio che non serve a nulla. Perché? Perché nel mistero della nostra fede il Padre opera tutto per mezzo di Cristo. Ed è qui che dobbiamo diventare polvere noi. Perché accogliere Dio, vedi, deve diventare polvere, deve aprire a Lui come polvere, in modo che Lui ti possa ricomporre totalmente nella verità. Però se tu non dici, Signore, fammi polvere e poi ricomponimi, certamente camminerai con i tuoi pensieri. Ed è questo oggi l'errore cristiano. Noi camminiamo con i nostri pensieri e pensiamo che il nostro Dio sia quello che noi immaginiamo. E lo abbiamo privato del Figlio e lo abbiamo privato dello Spirito Santo. Che rimane di questo Dio? Nulla. Perché? Perché chi ti santifica, chi ti crea nuova creatura è lo Spirito Santo. Chi opera questo è il Cristo Gesù. Tu togli Cristo e lo Spirito Santo al Padre, che cosa ti rimane? Polvere del suolo. E neanche quello. Noi abbiamo un Dio di polvere oggi. Mentre se noi ci facciamo polvere, lui ci fa Dio. Noi abbiamo fatto Dio polvere e lui non può fare più nulla per noi. Questo è il mistero che bisogna mettere nel cuore. Prego. Dite, sono salvo.
Monsignore, questo tema del farsi polvere mi pare che sia anche richiamato dalla seconda lettura che c'è domenica, cioè l'inno alla carità di San Paolo. Ci dice qual è il senso profondo della parola carità che usa San Paolo? Perché qualche anno fa mi pare che Papa Benedetto XVI pubblicò un'enciclica che diceva appunto Dio è amore, no? Deus caritas est. E quindi Cristo è la carità e noi farci polvere di fronte a Cristo.
Cos'è la carità di San Paolo? È quell'amore, chiaro no? Che è capace di annientarsi dinanzi alla verità dell'altro, sia di Dio che del fratello. Chiaro? Se il tuo amore non sa niente dinanzi alla verità di Dio e del fratello, il tuo amore è falso. Perché ti manca, ecco, questo annientamento dinanzi alla verità del fratello di Dio. E infatti, come comincia l'inno della carità? Diciamo versetti 4-7. La carità è paziente, o è benigna, o è benevola. Ecco, dinanzi all'altro, tu che fai? Ecco, sii paziente, sei benevolo, sei grande, ti devo annientare. Gesù vede dinanzi ai suoi carnefici, se niente, e che si inanimi, dice San Paolo, si fece nulla, si fece polvere, chiaro, si fece cenere del suolo. E quindi vedi già, ecco, pensa a Cristo dinanzi ai suoi fratelli per la loro redenzione, cosa fa? Si annienta. Chiaro, la carità è paziente, si annienta. Poi la carità, ecco, non cerchi il proprio tornaconto, non cerchi il suo interesse. Ecco, tutto, niente ti ho detto per la verità del fratello. Il Signore ti ha creato perché tu diventi vita nel fratello. Ti faccio un altro esempio. Se tu vuoi capire la carità, devi pensare all'Agostino. Ecco, Gesù, cosa si fa per la tua vita? Si fa cibo e si fa bevanda. Ecco, se tu non ti fai cibo e non ti fai bevande per i tuoi fratelli, ecco, tu non vivi la carità, non vivi, non vivi, non vivi. Comprendi che cos'è la carità? È farsi, diciamo, polvere del suolo per edificare la verità del tuo fratello, la verità del tuo fratello, che è il corpo di Cristo, che è l'immagine di Dio e anche la verità di Dio. Perché tu ti sacrifichi per la verità di Dio. Ora noi abbiamo oggi separato la carità dalla verità, che puoi guadagnare nulla. Perché tu a che cosa ti sacrifichi? Ti sacrifichi a un tuo sentimento, a un tuo pensiero, a un tuo desiderio, ma non alla verità di Dio e alla verità del prossimo e anche alla tua verità. Prego. Titi Ornella.
Monsignore, io vorrei aprire una parentesi sulla perseveranza e le spiego perché. Considero la parte finale del brano del Vangelo di domenica, in cui si vede che Gesù passa tra la folla e si mette in cammino per portare avanti la sua missione. Quindi, nonostante la folla volesse essere di ostacolo alla missione di salvezza di Cristo, nulla può contro Cristo. Considero che noi tante volte, magari di fronte a un ostacolo, invece ci scoraggiamo. Quindi esiste, per così dire, una ricetta per essere saldi e perseveranti?
No, ti manca lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la tua forza. Se tu ti separi dallo Spirito non sei più forte. E basta. Sei debole. Vedi, ricordati che lo Spirito è sapienza, è intelletto, è fortezza, è conoscenza, è intelligenza, è pietà, è consiglio, è timore del Signore. Ora, se tu non perseveri, non hai lo Spirito Santo dentro di te, lo devi rafforzare o lo devi far ritornare in te perché non c'è. Ricordati che noi siamo mossi dallo Spirito. Gesù è mosso dallo Spirito, va in sinagoga mosso dallo Spirito, adesso si muove mosso dallo Spirito, lo Spirito lo spinge. Sentiamo Don Francesco Volpe.
Sempre a proposito della conversione, no? Apprendiamo da Geremia che la conversione passa attraverso questo sradicare e demolire, dice lui, no? Distruggere e abbattere, per poi edificare e piantare. Ecco, questo significa che ognuno di noi, per ognuno di noi ci deve essere il momento di crisi, cioè il momento in cui mettiamo in discussione noi stessi, altrimenti è una strada che bisogna attraversare questa.
Ti ho detto, ti devi fare polvere. Noi ci dobbiamo fare polvere se vogliamo essere impastati da Dio. Se non ci facciamo polvere, come fai a impastarci? Non ci puoi impastare. Cristo Gesù, per essere, diciamo, trasformato in spirito, si lascia fare polvere sulla croce, si annienta. Questo è il mistero nostro. Annientarsi, mica farsi polvere. E allora il Signore ti può riedificare. Don Francesco Petitto, avete voi qualche altra obiezione da fare?
Dice l'obiezione, un rafforzamento su questo tema che stiamo trattando, no? Che da una parte il cristiano è chiamato a farsi polvere dinanzi a questo suo Dio creatore, e dall'altra parte invece ci abbiamo. Voi sempre ci dite perché manca lo spirito, però voglio dire, ora si sta arrivando a un limite del non ritorno. Perché? Perché se io sono cristiano e so che l'incarnazione del mio Dio, cioè il mio Dio è il Redentore, che è venuto a salvare la mia storia e la storia di ogni uomo, perché noi abbiamo questa difficoltà a farci divinizzare da lui, ecco, farci polvere perché lui ci ricomponga. Invece noi oggi stiamo umanizzando lui, lo stiamo rendendo brutto con il nostro pensiero. Ma questa perversione da dove ci viene?
Dall'assenza dello Spirito Santo dentro di te. Ricordati che la sapienza viene dallo Spirito e lo Spirito non abita in un'anima nella quale c'è il peccato. Se tu vuoi che lo Spirito ti possa governare, devi togliere il peccato. È chiaro? Se tu vuoi vivere in casa tua e c'è un'aria avvelenata, è chiaro, con gas nervino, cosa devi fare tu? Prima devi togliere il gas nervino che è nella tua casa. È chiaro, no? O l'antrace che è nella tua casa. E poi tu puoi entrare ad abitare. Ma se tu lasci l'antrace o il gas nervino o altri gas, diciamo, letali, tu non puoi entrare in quella casa, che se no muori. È chiaro? Noi ci siamo dimenticati che il peccato e lo Spirito Santo non possono convivere insieme. Lo Spirito Santo, in un cuore dove c'è il gas nervino, non può entrare. Dobbiamo togliermo il peccato, figlio caro, questo gas letale. E allora poi facciamo entrare lo Spirito Santo. È questo che noi non vogliamo capire. Vogliamo vivere col peccato e poi vogliamo ecco, essere condotti dallo Spirito. Non è possibile questo. Mai. Fate un'altra obiezione, prego.
L'obiezione è, siccome siamo in questa condizione storica, che comunque il peccato ci assale, e allora con prorompenza entra sempre quella figura bella della nostra Madre Santissima. E vi chiedo il suo ruolo affinché togliamo l'antrace. È possibile che con una superficialità di devozione a lei riusciamo a farlo?
Vedi, la Vergine Maria non deve essere una santa da invocare, chiaro no? Deve essere una madre da prendere con te nella tua casa, che impedisce lei che il gas nervino entri in essa. Se lei non c'è in casa tua, nella tua anima, la tua anima si è sempre di questo gas letale. E uccide te, e uccide Dio, e uccide tutta la verità di Dio. È chiaro? Il Vangelo parla chiaro, e da quel momento Giovanni la prese come sua propria madre e la prese con sé. È chiaro? Ora, tu in che relazione stai con la Vergine Maria? Con una preghiera che recita una volta all'anno? Oppure lei è nella tua casa, nel tuo cuore, vivi in esso, lo governa, lo dirige, lo pulisce anche, perché il cuore va anche pulito. Chiaro? Ora, se lei non è in questo tuo cuore, in modo stabile e duraturo, senza mai uscire da esso, e se tu ogni giorno non la invochi, non ricordi a lei che tu sei suo figlio, allora capirai che hai una devozione verso la Vergine Maria, però non hai l'amore verso di lei perché ti manca la verità. Ricordati, la carità è l'annullamento di te stesso, il rapporto è per la verità dell'altro, e la verità dell'altro è di Dio, è di Cristo Gesù, è dello Spirito Santo, è della Vergine Maria ed è anche dell'uomo. Questo metti nel cuore e vivrai, diciamo, secondo la fede. Chiudiamo perché la nostra ora è finita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.